8:42 minuti, eccoci qua ancora una volta a dirvi buongiorno ascoltatori. È venerdì, è l'ultimo venerdì di ottobre ed è quello che segna l'arrivo di una nuova puntata del Giorno delle Locuste. È tornato finalmente in studio il professor Di Stefano, e glielo dico con affetto, ma che lei sia maledetto, caro il mio professor Di Stefano. Stavo bene, ero nel fiore degli anni e adesso mi ritrovo con il rating che mi ha dato questa mattina il farmacista, che è un rating quasi spazzatura dal punto di vista della condizione fisica. È l'effetto contagio.
Sarei
di
cui... io l'unico responsabile di tutto il mondo con tutti i problemi che ci sono.
No, non è di tutto il mondo. È venuto qua col raffreddorone settimana dopo settimana. Alla fine
la
l'effetto contagio.
Non c'ero.
Ho capito, ma lei.
Quindi,
cioè il virus ha.
Contagio di 7 giorni, non posso essere io.
No, c'è il virus a lento rilascio. Lei è portatore di virus potenti, caro mio professor Di Stefano.
Questo può anche essere vero.
In ogni caso, lo annuncio adesso agli ascoltatori, faccio già l'autonecrologio prima della chiusura della puntata. Si spense quel venerdì di ottobre, circondato dall'affetto del professor Di Stefano e di tutto il suo mondo di valori. Eccoci qua, siamo
Eccoci
tornati.
Qua,
bentornato. Cosa abbiamo portato da Frosinone?
Nulla. Nulla, ma ti avevo detto che non c'era nulla, quindi.
Ho capito, anche quando va a New York torna di
che si spante.
Non la volevo la mozzarella, ma anche quando va a New York niente, non c'era nulla. Come non c'era nulla? È andato a New York. Lei viaggia, vive nel mondo, frequenta luoghi che a me sono proibiti. Ogni tanto
proibiti,
sarebbe carino, come dire,
vittimismo populista.
Sarà anche vittimismo populista, ma dopodiché restituisco in modo plastico la nuda verità. Poteva portarmi, per esempio, che ne so, un quadro del MoMA, perché lei oggi vuole cominciare con il mondo dell'arte.
Sì, più che con il mondo dell'arte è appena arrivata questa notizia.
Occhio che la Titti a casa è sussultata, è arte, ne parlo io.
La notizia che è appena arrivata dalla Guardia di Finanza, il comando provinciale di Bergamo, che mi sembra proprio perfetta per il dibattito, l'ampio dibattito e polemiche in corso sul condono, perché un imprenditore bergamasco finito agli arresti domiciliari con l'accusa di autoriciclaggio oggi si è visto anche sequestrare oltre 77 opere d'arte e 200 tra quadri e sculture di autori del calibro di Canaletto, Modigliani, Burri, Cimboldi, Cerruti, Pomodoro e via.
Hai capito?
Tutto questo insieme di opere d'arte stimate appunto circa 20 milioni di euro sono frutto di autoriciclaggio. Un'inchiesta che è nata pochi giorni dopo l'avvio di una verifica fiscale nell'ottobre del 2015, l'imprenditore è corso subito, appena iniziata l'indagine, a fare una voluntary disclosure. All'epoca la voluntary disclosure all'epoca prevista dal governo, ma era una voluntary che, appunto, essendoci un procedimento penale, non si poteva fare, e così non solo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di autoriciclaggio e false attestazioni, ma si è appunto visto sequestrare questo popò di opere d'arte che erano, appunto, secondo la tesi della Guardia di Finanza, erano state acquistate con i proventi dell'evasione. Chissà quanto starà cristando, perché nel frattempo probabilmente, se ci fosse stato il condono che diventerà operativo, avrebbe evitato pure probabilmente i rischi penali relativamente a queste attività di evasione.
E sul tema del condono tornerà anche oggi il professor Santoro, che ormai è andato in fissa, ha l'occhio iniettato di sangue quando si parla di condono, mentre invece questo è il momento in cui l'occhio del professor Di Stefano si fa vitreo, in cui punta le dita adunche verso il cielo tempestoso e urla al mondo, anzi al paese, penitenziagite, perché oggi è il giorno del giudizio, arriva Standard & Poor's.
Sì, ecco, senza esagerare, però il dato oggettivo e l'attesa è anche legittima.
Cosa fa il predicatore moderato?
No, ma è perché non vorrei dare un eccesso di...
Enfasi.
Al voto, che peraltro bisogna dire i mercati finanziari credo abbiano già ampiamente considerato. Prima è arrivato proprio una settimana fa Moody's. Oggi, dopo la chiusura dei mercati, è atteso il giudizio di Standard & Poor's, che è l'altra grande agenzia di rating che dovrebbe esprimersi sulla solvibilità e sul voto appunto del debito italiano. Difficilmente Standard & Poor's farà peggio di Moody's, cioè non dovrebbe scalare di due posizioni, con il rischio appunto di posizionarci nel segmento junk bond. Dovrebbe ribassare anche Standard & Poor's di un livello la valutazione sull'Italia. L'attesa forse più rilevante è sull'outlook, cioè sulle previsioni che verranno assegnate, perché il clima non sembra migliorato rispetto alla settimana scorsa, quella precedente, e quindi potrebbe esserci un declassamento uguale a quello di Moody's, ma con un outlook
stabile.
Invece che stabile, potrebbe essere un outlook negativo.
Aia,
questo potrebbe creare.
Perché fino a questo momento eravamo dei nani arrampicati sulle spalle dell'outlook stabile, invece adesso rischiamo che i flutti si inghiottano anche la scialuppa dell'outlook.
Beh, sì, perché è evidente che questo continuo.
Cos'è l'outlook?
La previsione, cioè ti do il voto adesso e faccio una previsione su come potrà andare nel breve medio periodo.
Cioè tipo Bernacca faceva l'outlook del tempo.
Esatto, è come dire sostanzialmente non sei ancora junk, in una posizione junk, spazzatura, ma se l'outlook è negativo la prossima volta ci finisci immediatamente.
Proposito di predicazione, equivale più o meno a ricordati che devi morire.
Però considerando le dimensioni del debito italiano, questo effettivamente potrebbe esserlo. Dopodiché,
nella vita è sempre questione di dimensioni, purtroppo.
Possiamo fare qualsiasi analisi, sono tutte più che legittime, l'abbiamo fatto persino settimana scorsa su il ruolo delle agenzie di rating, le polemiche su le modalità con le quali spesso hanno sbagliato o sono stati fortemente condizionati dai conflitti di interesse, cioè votavano
la topica di Lehman Brothers, tanto per dirne una,
ma ce ne sono tante altre. Quella forse è la più clamorosa dal punto di vista storico, però il dato di fatto è che, non essendo stato riformato in questi 10 anni il sistema di valutazione, le agenzie rimangono il punto di riferimento persino per le istituzioni come la Banca Centrale Europea. È vero che la Banca Centrale Europea non può fidarsi solo di uno o due, ma deve prendere in considerazione le valutazioni di un pacchetto di agenzie, quelle più accreditate, ma tant'è, il potere di valutazione rimane nelle loro mani ed è frutto di un'analisi strutturata che tiene conto sia delle dimensioni del debito sia dei rischi connessi alle dimensioni del debito.
Cioè, per capirci, è detto da uno che ha la credibilità per farlo, avendo attaccato le agenzie di rating come un toro infuriato
anche la settimana scorsa.
Per anni, pure la settimana scorsa, tutto questo va ricordato e ribadito, ma non è che sono dei poveretti nelle mani di Soros che complottano da mattina a sera contro il governo italiano per fare affari.
Soprattutto sono delle strutture dimensionalmente grandi che fanno di lavoro questo, quindi che hanno come professionalità quella effettiva di andare ad analizzare le posizioni di credito di qualsiasi soggetto finanziario, che sia un'istituzione pubblica o una privata. Quindi al di là delle loro pecche è indubbio che non sono assegnate per valutazioni randomiche o per scelte di natura politica, quindi il dato di fatto è che quel voto ha un valore. Dopodiché rimane sempre il problema che non si capisce perché in 10 anni, soprattutto l'Unione Europea, non sia riuscita a istituire la famosa agenzia europea sul rating, che avrebbe probabilmente avuto un ruolo molto rilevante nello stabilizzare il sistema.
Non so se si debba credere o non credere alla fine alle agenzie di rating. Io non sono credente, ho creduto in passato ad Arrigo Sacchi, oggi credo solamente in Mario Draghi.
Mazza, addirittura credi solo in Mario Draghi?
No, faccio male, ho sbagliato.
No, ma Super Mario rimane comunque Super Mario, e quindi anche ieri ha fatto un discreto show, conferenza stampa di 50 minuti per illustrare le conclusioni della riunione del Consiglio della BCE, conferenza stampa dove non si è risparmiato con una serie di bastone carota nei confronti dell'Italia. si devono mettere d'accordo, ma noi non possiamo comprare posizioni di deficit di debito prodotto perché si fa deficit di bilancio. Questo è stato molto netto il discorso di Draghi, ma c'è un punto fondamentale, 20 secondi, che abbiamo selezionato e che vogliamo farvi sentire.
Occhio, perché questo è un momento mediaticamente cruciale, siamo ben al di là di Benigni legge Dante, siamo a Di Stefano traduce Mario Draghi, che non è all'altezza di Di Maio, spiega lo spread a Mario Draghi, che è quello che abbiamo visto ieri, ma poco ci manca.
December 2018. We anticipate that, subject to incoming data confirming our medium-term inflation outlook, we will then end net purchases. We intend to reinvest the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time after the end of our net asset purchases.
Ecco, pronuncia sicuramente meglio di Alfano, un po' rigido però l'inglese di Draghi, eh?
Beh, è sempre stato un po' rigido, è rigido di suo. Comunque la sostanza è...
e ve lo dice uno sciolto come il professore.
Esatto, la sostanza sta esattamente nel fatto che Draghi dice, conferma che gli acquisti finiranno a dicembre, quindi 15 miliardi al mese si concluderanno definitivamente a dicembre, ma... seguendo l'andamento dei dati, in particolare quelli dell'inflazione, la BCE continuerà a rimanere a mantenere molto alta la liquidità e quindi a reinvestire quelli che sono sia gli utili sia gli incassi legati alla campagna fatta in questi anni con il quantitative easing. Cosa significa? È la famosa operazione twist che abbiamo citato e sentito e visto sui giornali citare più volte.
Quella creata da Peppino Di Capri negli anni 70.
Quella non creata da Peppino Di Capri, ma in questo caso creata dalle banche centrali, vale per la BCE come vale per la Federal Reserve, per la Banca del Giappone, per la Banca d'Inghilterra. Cosa significa? Che la Banca Europea si è tenuta in pancia, in questo momento ha in pancia oltre 4.500 miliardi di euro di titoli, ha una liquidità pari a 1.867 miliardi, perché questi titoli a scadenza vengono rimborsati e quindi finiscono nel portafoglio, nella tesoreria della Banca Centrale, e la BCE manterrà comunque questa liquidità molto elevata, quindi continuerà a reinvestire gran parte degli utili e di questa liquidità, continuando ad acquistare titoli secondo gli stessi criteri. Per capirsi, la liquidità oggi appunto è a 1.867 miliardi di euro, solo per darvi un'idea, quando prima che iniziasse il quantitative easing ammontava a 150 miliardi, quindi c'è una vera e propria decuplicazione della disponibilità di liquidità, e questo significa che comunque questi 1.800 miliardi sono a disposizione per proseguire la politica degli acquisti fino a quando l'inflazione non riesca a superare stabilmente il tetto del 2%, che è quello fissato dalla Banca Centrale Europea.
Perché la Banca Centrale Europea ha in pancia tutta questa liquidità, mentre a noi l'improvvido chirurgo al massimo lascia la garza o la pinza nella pancia? Forse perché non è un chirurgo del popolo, che potrebbe, se ci fosse il chirurgo del popolo, potrebbe lasciarci dei rotoli di banconote da 500 euro invece che la garza. Che potrebbe essere un'idea?
Beh, direi che è molto più complessa di come tu la stia semplificando, la liquidità.
Continuiamo a fare le cose complesse, così il popolo non ci capisce.
Ho capito, però le banche centrali sono fatte così.
Bravo, faccia l'elite.
Le banche centrali sono fatte così, tengono questa liquidità, è legata al fatto che la BCE, seguendo la linea stessa della Federal Reserve, ha stampato euro per comprare appunto titoli e obbligazioni. Per la precisione, in questi quattro anni sono stati comprati circa 170 miliardi di obbligazioni aziendali, 260 miliardi di obbligazioni bancarie, 27 miliardi di bond derivati da cartolarizzazioni, più i titoli pubblici, lo ricordiamo, che sono stati messi nel bilancio della BCE. Per la precisione, oggi sono 509 miliardi di bund tedeschi, 414 miliardi di titoli francesi, 360 italiani e 256 spagnoli, perché come sapete gli acquisti sono stati fatti in base al peso di ciascun paese all'interno dell'Unione Europea.
Invece
cosa
leggevo...
potrebbe fare con questa liquidità di alternativo, oltre che comprare i titoli? Potrebbe innanzitutto ritirare massa monetaria, distruggerla proprio fisicamente se volesse ridurre la liquidità. Se ci fosse un'impennata inflazionistica, la banca centrale potrebbe decidere di ritirare questa liquidità e sostanzialmente di cancellarla, essendo l'ultimo emittente, oppure potrebbe decidere, e questo forse è il punto più critico, di sostenere degli eurobond per degli investimenti, perché questa liquidità potrebbe effettivamente essere utilizzata per fare investimenti di cui l'Unione Europea ha effettivamente bisogno.
Oppure con tutta questa liquidità potrebbe comprare macchine sportive, yacht pazzeschi, ristoranti stellari.
Non è nel mandato della BCE.
Come se piovesse. Vabbè, però sta nel mandato della liquidità. Abbiamo pochissimo tempo, che è un eufemismo, anzi un'iperbole, insomma qualcosa di quel genere lì, per dire che in realtà il tempo sarebbe scaduto, però volevo solamente ricordare che questa mattina leggevamo in rassegna stampa, a proposito di liquidità, Federico Fubini sul Corriere della Sera, che
sono
diceva
i famosi acquisti di Putin,
è che il famoso fondo sovrano di Putin non è che poi possa metterci tutta sta liquidità per prendersi il debito italiano. Resta il tema dello spread, però questo tema lo riprendiamo dopo, in relazione soprattutto ai rischi che corrono gli istituti di credito. Intanto andiamo in pubblicità, poi torniamo con il professor Santoro, che di nuovo fa un corpo a corpo col condono per iniziare così la seconda parte del giorno dell'Locuste.
Tra poco
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Tutto di serie. E come si chiama?
Gamma Mini Baker Street Edition. Ha di serie fari LED e cerchi in lega neri e connected media touch e cruise control e tanto altro. E non starnutisci?
Non c'è tempo. Solo fino al 31 dicembre Gamma Mini Baker Street Edition. Disponibile su Mini Countryman e da oggi anche su nuova Mini 3 e 5 porte. A partire da 17.400 euro con contributo eco bonus ove applicabile. Scoprila nelle concessionarie Mini e su Mini.it.
E andiamo!
Siamo nella testa di un professionista. A sinistra l'ossessione del
prezzo.
A destra
qualità.
Prezzo.
Tecnologia.
Prezzo.
Comfort.
Prezzo.
Mm.
Nel business tutti cercano la qualità al giusto prezzo. Oggi puoi averla al migliore, grazie a noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 30 novembre, con il contributo delle nostre concessionarie, la gamma è tua da 10.900 euro oltre IVA a fronte del ritiro usato. E con il superammortamento del 130%, il vantaggio diventa irripetibile.
Avevo ragione io.
Anch'io.
Volkswagen Veicoli Commerciali, l'idea in più per chi lavora.
Lasciarsi dopo 10 anni, praticamente una vita. Sì, hai ragione, è inutile continuare a riparare qualcosa che non funziona più. Ma sappi che io, la tua nostalgia, non ti permetterò di scordarti di lei. Mai!
È ora di cambiare caldaia con Eni Gas e Luce. Con un modello ad alta efficienza energetica puoi risparmiare fino al 30% sui consumi di gas rispetto a una caldaia tradizionale. E in più, fino al 31 dicembre, hai un termostato intelligente incluso. Vai negli Energy Store Eni o su enigaseluce.com.
Il Festival Piccolo Grande Cinema apre i battenti ad Halloween con tanto di orange carpet, trucchi e streghe. Dal 31 ottobre al 10 novembre il Festival Internazionale delle Nuove Generazioni, organizzato dalla Cineteca Italiana, presenterà al Cinema Spazio Oberdan e al MIC anteprime, 3 sezioni di concorso, un percorso da paura con la realtà aumentata, il grande gioco di Harry Potter, l'evento Piccolo Grande Trailer e una passeggiata notturna sulle orme di Edgar Allan Poe. Tutto il programma su Piccolo Grande Cinema. .it.
Abbigliamento usato che sembra nuovo?
No, nuovo che sembra usato.
Capi firmati da stock a prezzi imbattibili?
No, voglio spendere sperperando.
Romantico, vintage?
Ma vattene, va.
Imprese sociali?
No, solo multinazionali che opprimono i popoli.
Fai schifissimo, statene a casa, perché dal 19 al 28 ottobre alla cooperativa Divano in Mano c'è Vestiaria, la fiera dell'abbigliamento nuovo, usato e vintage.
No, non ci vengo in Viale Spinasse 99, non telefono allo 02 33 400 800 e non visito il sito dimanoinmano.it. Tiè.
Popolare Network.
Se lo ricorda, prof, quando c'erano gli Swing Out Sister, che c'era quella bella inflazione a due cifre su cui facevamo surf guardando radiosi al futuro della crescita come i surfisti di mercoledì da Leoni. Erano
non
altri.
Non ricordo nulla, però.
Non si ricorda. Ormai è proprio come dire, azzerato. A chi sta scrivendo?
Non era nelle mie corde.
Sì,
no,
ma
non
chi sta
scrivendo?
Cosa sta facendo?
Sto controllando.
Sta giocando a Subway Surfer?
No, sto controllando il mio account Twitter.
Ah, perché vuole vedere se crescono i follow. C'è polemica sui suoi account?
Sul mio account?
Sì, c'è tutto un dibattito, gente che urla, strepita, vergogna, traditori del popolo. Cosa crede che non lo segua?
Boh, guarda, proprio, non vedo nessuna polemica.
Facciamo il fact-checking, se vuole.
Facciamolo.
Ma anche perché oggetto di polemiche, e questo attiene alla categoria dell'incredibile.
Oggetto di polemiche sono gli interventi del professor Santoro.
Esatto, eccolo qua. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno.
Come sta?
Bene. Le polemiche rinvigoriscono sempre lo spirito.
Bravo.
Quindi siamo pronti a replicare.
Lo insegna l'Olimpia Milano, oggetto di tante polemiche da parte dello stesso professor Santoro, che alla faccia delle sue polemiche adesso sta dando lezioni di basket sui parquet europei. Ma non è di questo il tema che oggi vogliamo affrontare, l'abbiamo preannunciato, il professor Santoro ritorna ancora una volta là dove ci aveva lasciati, perché ha delle cose da aggiungere ancora sul tema del condono.
Sì, perché appunto queste polemiche sui social in generale l'argomento.
Vede che ci sono, perché negava il negazionista di Stefano Cioloro.
Ma non sono sul mio account.
Ma come
sono?
No?
Sono sugli interventi che pubblichiamo su Valori, compresi quelli del mio professor Santoro. Sei in bull 70.
Ha visto come sta scaricando su di lei le responsabilità?
Di meschinità assoluta. È che alcune polemiche non si risponde neanche, perché sono veramente senza replica.
Invece questo è interessante, secondo me, nel senso che alcune argomentazioni che vengono portate soprattutto dai simpatizzanti 5 Stelle suonano più o meno così: ma voi criticate il condono, ma in realtà questa è una misura fatta per chi ha evaso per ragioni di necessità, chi ha evaso perché non poteva fare altro, gli si viene incontro, gli si dà una possibilità di uscire dalla situazione involontaria in cui questo contribuente si è trovato. Ed è interessante perché? Perché effettivamente questo era quello che c'era scritto nel famoso contratto di governo, dove c'era scritto che ci sarebbe stata una pacificazione fiscale senza alcuna finalità condonistica e funzionale, insomma, ad aiutare coloro che avevano evaso non per loro volontà ma per una situazione di oggettiva difficoltà economica. Di più, quando gli esponenti, soprattutto dei 5 Stelle, devo dire la verità, venivano interrogati o venivano intervistati su questa questione, dicevano, mi pare anche Radio Popolare di averlo sentito, che avevano in mente una figura ben precisa, quella del contribuente che avesse dichiarato onestamente, ma poi per ragioni oggettive, di mancanza di liquidità, di crisi economica, non fosse riuscito a versare le imposte. Questo era il target della misura. Ecco, allora è interessante andare a vedere se questo target è stato poi centrato, guardando al testo del decreto fiscale. Premetto che mi sono dovuto fare aiutare, perché è veramente di una complessità tecnica mostruosa. Per fortuna mi ha aiutato il professor Francesco Dal Santo dell'Università Bocconi, esimio tributarista, che mi ha aiutato a capire quello che si cela in un decreto scritto veramente in modo molto difficile. Ovviamente le invettive però me le prendo io, lui, perché...
Però stiamo alla notizia, esiste qualcuno che ne sa più di lei?
Ma assolutamente sì, ovviamente è pieno il mondo.
Mamma mia, che bagno di modestia, si vede che siamo proprio alla fine di Pompei.
E soprattutto quando si va sui dettagli della tecnica tributaria con rimandi a mille leggi, io francamente bisogno del tributarista. Allora, sostanzialmente, per capire, prendiamo due contribuenti che abbiano fatto la dichiarazione adesso nel 2018. Uno, poverino, dichiara di aver costituito un certo reddito, ma dice anche: io non riesco a versare le imposte, cioè non è che lo dice, non le versa perché non è in condizione di farlo. Ed era l'obiettivo della manovra in teoria. Poi l'altro invece, che è il classico evasore, che semplicemente non dichiara. Magari il primo ha anche sperato, ha sentito del contratto di governo, ha detto: vabbè, poi magari riesco in qualche modo a non pagare, visto che non posso pagare. Arriva la manovra e che cosa succede? Allora, succede che al secondo, cioè all'evasore vero, vengono offerte tutta una serie di possibilità. La prima è ovviamente quella di non fare assolutamente nulla. La seconda è quella di fare una dichiarazione integrativa in cui, facendo emergere l'imponibile, pagherà solo il 20% di imposta e quindi un'imposta inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare se fosse stato onesto. Poi c'è una terza possibilità, aspettare invece che lo vengano a beccare, che arrivi l'avviso d'accertamento, in questo caso lui lo può impugnare e pagare solo l'imposta che avrebbe dovuto teoricamente pagare con interessi molto ridotti e senza nessuna sanzione. Quindi diciamo ha diverse possibilità. Invece il nostro evasore di necessità, quello che doveva essere salvato da questa manovra, che cosa può fare? Molto poco può fare. Perché? Perché riceverà un avviso bonario, si chiama avviso di rettifica, che non è un avviso di accertamento, perché ovviamente in questo caso la situazione viene giudicata meno grave dall'amministrazione. Lui stesso ha dichiarato ma poi non ha versato. Il problema è che questo avviso bonario non può essere impugnato in alcun modo dal contribuente e quindi non ha nessuna possibilità alternativa se non di pagare. E di pagare non solo l'imposta che avrebbe dovuto pagare, ma anche la sanzione, certo ridotta al 10%, ma comunque più di quella che non pagherà il contribuente evasore. E non ha nessun'altra possibilità, perché non può fare ovviamente la dichiarazione integrativa, avendo lui già dichiarato, povero fesso, e ovviamente non può aspettare la rottamazione delle cartelle, perché la cartella arriverà fuori dai termini previsti dalla legge, essendo quelli già scaduti. Conseguenza finale, l'evasore gode e l'evasore vero e quello di necessità rimane fregato. Ditemi voi.
Diciamo cornuto e mazziato.
Però vede, esatto, quanto sono importanti i social. Lo hanno fatto arrabbiare e non è mai stato, come dire, così lucido e efficace nel rappresentare il quadro, il contesto e la notizia di riferimento come adesso che l'hanno fatto imbizzarrire. Bravo professor Santoro.
Posso dire una cosa in diretta?
Prego!
Posso chiedere in diretta al direttore di Valori se mi fa scrivere questo pezzo, così...
anche immediatamente.
Sì, ma lo metto in cornice con riceviamo il nostro malgrado, pubblichiamo.
No, non è assolutamente così, come sa il professor Santoro, sanno tutti i nostri lettori di Valori.it e i nostri ascoltatori. Io pubblico solo quello che condivido al 100% a pelle di leopardo,
sì,
quindi...
Sì, però le diamo una lezione di vita io al professor Santoro. Non è che se si cazzeggia lei si deve giustificare come se fosse di fronte alla corte d'appello.
Che vuole... Alcune polemiche che ci sono sui social sono inutili. Cioè se alla redazione di Valori, come quella di Radio Popolare, viene dato dei pennivendoli al servizio pagati da Soros, così... che cazzo devo rispondere?
Mi è dato del pennivendolo
no,
pagato
non a
da
me,
Soros.
Ma a molti dei colleghi.
A Santoro.
Che poi... No.
Non so lei, professore Di Stefano, a me piacerebbe tanto essere pagato da Soros. Però...
Vergogna, eccola! Eccola qua, alla fine è venuta fuori, la vile prova provata. Professor Santoro, la lasciamo andare ai suoi loschi travestì, grazie per essere stato con noi.
Buona giornata.
L'importante è che alla fine la verità sia venuta a galla. Che uomo abietto, basta, non lo deve far scrivere più per
assolutamente, anzi se me lo scrive subito lo pubblichiamo immediatamente.
A me non mi ha fatto mai scrivere manco mezza riga per Valore. Quanto gli dà Santoro a pezzo?
Zero, ovviamente.
Zero.
Non sono in grado di pagare,
cioè lei
nessuno.
Prende zero, gli dà zero,
esatto.
E l'economia circolare
di
dello
sono
zero
gli unici pagati
è comunque decrescita felice anche questa. Allora torniamo invece alla faccia della decrescita, al tema dell'ospreme, che come abbiamo visto anche la
stamattina
stampa,
si è aperto in leggerissimo rialzo, ma mi sembra quasi insignificante, devo dire sinceramente. 313
non è significativo punti. Quanto sia lo spread oggi rispetto a ieri e quanto sia salito complessivamente negli ultimi tempi e quale può essere il costo poi che le banche dovranno pagare. Quando si dice le banche non si tratta, come dire, semplicemente dell'elite degli istituti di credito, cioè il problema delle banche è un problema del sistema paese.
Si tratta di tutti gli istituti, sappiamo che appunto le banche hanno direttamente in pancia circa 400 miliardi di euro di titoli e poi indirettamente attraverso i fondi di investimento, i fondi pensionistici, possiamo dire che l'ammontare complessivo sale intorno ai 600-650 miliardi di euro. È evidente che più cresce lo spread, più si corre il rischio di dover ricorrere a vere e proprie ricapitalizzazioni a seconda di come sono iscritti in bilancio questi titoli, il valore al quale sono stati acquistati, ma questi sono dettagli di natura tecnica. La conferma viene comunque dall'andamento borsistico che evidentemente non è occasionale, ma è strettamente connesso appunto alle posizioni reali e alla solidità degli istituti, e quindi questo spiega per esempio perché MPS, che oggi è sotto il controllo del Tesoro, dal 15 maggio del 2018 abbia perso il 56% del suo valore azionario e da inizio anno il 64%, e invece Intesa San Paolo abbia perso, se così si può dire, solo il 38% da maggio e il 29% da inizio d'anno. Queste differenze sono legate proprio alle condizioni patrimoniali degli istituti, alla capacità di resistere a queste turbolenze legate all'andamento degli spread, ma anche di resistere sul lato prettamente obbligazionario, perché le banche hanno comunque bisogno di reperire liquidità e lo fanno spesso con delle emissioni obbligazionarie. E i 7 istituti più grandi, per esempio, nel 2019 hanno in scadenza 18 miliardi di obbligazioni, in 3 anni sono 86 miliardi. Evidentemente con gli spread attuali questo rifinanziamento, queste emissioni costeranno molto di più e i tassi di interesse saranno più alti. Forse alcuni acquirenti saranno più contenti, ma per le banche significa costi maggiori che vanno a deprimere la capacità poi degli istituti di erogare credito, soprattutto verso le imprese.
Sono le 9:16 minuti. A proposito di banche, mi risulta che sia stata confermata per tutta la legislatura la commissione d'inchiesta sulle banche che era stata varata dal Parlamento, quindi si riforma la dinamica copia Casini di Stefano?
No, non siamo ancora alla Costituzione, attenzione. Siamo al disegno di legge che è stato varato dalla Commissione Finanze.
Ah, quindi non c'è più Casini come l'altra volta.
Non ci sarà assolutamente Casini, anche perché ha fatto una pessima prova di sé come appunto presidente della precedente commissione d'inchiesta. Questo è il nuovo disegno di legge. Ci sono nel nuovo disegno di legge che è stato presentato e che dovrebbe arrivare alla costituzione della nuova commissione entro fine anno, ci sono degli elementi molto interessanti a mio parere. Innanzitutto questa nuova commissione d'inchiesta lavorerà per l'intera legislatura e presenterà ogni anno al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti e con eventuali indicazioni legislative. Ma la cosa più interessante è che vengono identificati 3 punti forti dell'azione di questa commissione: verificare le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati finanziari, che a mio parere è più che mai urgente, è veramente un elemento fondamentale, perché è evidente che non tutte le procure hanno le stesse competenze rispetto a reati così complessi e negli ultimi anni diventati sempre più intricati e difficili da analizzare. Poi l'altro obiettivo è analizzare la normativa sull'incompatibilità e conflitti di interesse, non solo ovviamente delle banche ma anche di tutte le autorità di vigilanza, e poi verificare se il progetto di unione bancaria stia andando nel verso giusto e non ci siano, come dire, degli elementi di sperequazione che abbiamo già visto purtroppo manifestarsi tra i sistemi creditizi dei vari paesi. Poi l'inchiesta dovrebbe riguardare anche le fondazioni bancarie, il sistema di regolazione del risparmio fino ai derivati, l'attività delle agenzie di rating. Questo sicuramente è un elemento positivo se viene ben fatto, perché permette di capire appunto le criticità, l'usura e l'anatocismo, che come noto è uno scandalo prettamente italiano, cioè gli interessi sugli interessi che vengono fatti pagare dalle banche nonostante questa questa misura sia stata considerata illegale. Praticamente, se tu hai un debito, a un certo punto ti ritrovi a pagare sul debito e sugli interessi che sono prodotti da quel debito, ti ritrovi a pagare ulteriori interessi che vengono a maturarsi.
E questo è l'anatocismo. Vedete, ascoltatori, oggi avrete la possibilità di fare bella figura con gli amici, citate l'anatocismo perché ce l'ha spiegato finalmente il professor Di Stefano. Ma siccome ci piace fare rafting e tornare tra le turbolenze, non torniamo là dove c'è lo spread BTP Bund, perché ne abbiamo detto abbastanza, ma c'è un altro luogo di turbolenze, quello del sell-off.
Sì, ne avevamo parlato un paio di settimane fa, quando è iniziato a manifestarsi questo fenomeno, fenomeno in parte assolutamente previsto, considerando l'andamento complessivo dei mercati finanziari in crescita costante e a livelli molto alti di prezzi, soprattutto negli Stati Uniti. C'è stata appunto un'ondata di vendite, in particolare sul Nasdaq, e complessivamente il Financial Times ieri ha evidenziato in modo molto chiaro che i gestori di fondi hanno registrato la peggiore, la più consistente perdita mensile dall'inizio della crisi finanziaria. Quindi il mese di ottobre è stato sicuramente un mese difficile, perché sono stati persi quasi un terzo del valore medio del portafogli azionari. Questo non significa che le turbolenze siano finite. Oggi è prevedibile una nuova ondata di vendite, perché i risultati in termini soprattutto di fatturato, che sono stati diffusi ieri sera a mercati chiusi da Amazon e Google, sono stati risultati non positivi, e quindi nel dopo borsa c'è stato un crollo di quei titoli. Questo significa che c'è un oggettivo rischio che la bolla che permane sui mercati, alimentata anche dalle banche centrali nel corso di questi anni, possa produrre dei problemi non irrilevanti anche al sistema dell'economia reale. Questo per dire qual è appunto la situazione e le turbolenze che stanno intorno alle dinamiche dei singoli paesi, Italia compresa.
Attenzione, perché vedo adesso una notizia esclusiva che ha il sito della Stampa. Nel parco di Yellowstone c'è un geyser che erutta monete antiche. Forse è su quello che dovremmo puntare, piuttosto che su Putin e sul risparmio degli italiani. Ci gettiamo a capofitto sul geyser che erutta monete antiche per salvarci dal nostro destino. Va bene, mannaggia, abbiamo solamente 3 minuti prima di chiudere. Voleva parlare dei problemi della Merkel.
Ma sì, credo che sia passato un po' sotto silenzio, tutti
questa
parliamo
emicrania che ha ultimamente.
No, tutta questa storia del fatto che le campagne elettorali in corso nei vari Länder tedeschi siano caratterizzati quasi esclusivamente dal tema dei migranti, non è sicuramente così, non lo è in particolare in Assia, dove si vota domenica, perché il nodo vero in questi contesti territoriali, soprattutto nell'Asia, lo scontro politico elettorale è stato soprattutto il Dieselgate, le conseguenze del Dieselgate e la posizione della Merkel troppo dipendente dal settore automobilistico. Questo spiega parte del risultato e delle sondaggi che danno i Verdi anche in Assia, oltre il 22%. L'Assia, per capirci, è una delle regioni più ricche, è quella dove c'è Francoforte. A Francoforte si parla di un divieto assoluto della circolazione di diesel entro un paio d'anni, quindi per il paese che è dove il diesel è nato ed è stato una delle fortune principali dell'industria automobilistica, sarebbe veramente rivoluzionario. Ebbene, la Merkel viene considerata appunto per tutte le sue scelte, e su questo non c'è ombra di dubbio che lo sia, troppo condizionata e troppo preoccupata di sostenere l'insieme dell'automotive tedesca a discapito delle condizioni di salute dei cittadini e dell'inquinamento atmosferico e soprattutto nelle grandi città, e questo ha una controprova con l'andamento delle vendite. Dallo scoppio del Dieselgate le vendite dei diesel in Germania sono letteralmente crollate, c'è stato un sorpasso, un raddoppio da parte delle auto a benzina e un boom, seppur con numeri ancora piccoli, dell'ibrido ed elettrico, che sono passati da meno dell'1% a quasi il 6% delle nuove immatricolazioni anche nella Grande Germania.
Caro prof, alle 9:24 minuti, quando già parte la sigla che chiude l'odierna puntata del Giorno delle Locuste, le offre una straordinaria possibilità, che è quella di scegliere l'argomento uno con cui 10. Chiudere. Uno su 10 ce la fa, come cantava Morandi.
Ma direi che potremmo chiudere, visto che domenica si vota in Brasile, con un protagonista della corruzione internazionale di base brasiliana. Stiamo parlando del gruppo Odebrecht, quello che controlla, per capirsi, la compagnia petrolchimica Braskem, che ha ammesso di aver pagato tangenti in 12 paesi in tutto il mondo. Odebrecht ha appena offerto 18 milioni di dollari al Messico come risarcimento per gli episodi di corruzione di cui si è resa protagonista in Messico, nonostante il Messico sinora non avesse aperto nessuna inchiesta penale nei confronti delle aziende e del gruppo operanti nel paese.
Bene, le 9:25, io vado a spegnermi nella pineta come Anita Garibaldi, mi raccomando, porti un fiore per me un giorno quando passa di là e basta, fine.
Ci vediamo venerdì prossimo, dai.
Che è venerdì di ponte, sì. Ah, tanto devo dirle una cosa poi per venerdì prossimo.
Non c'è la trasmissione.
No, c'è la trasmissione, però devo dirle una cosa.
Va bene.
Però
va
gliela
bene.
Dico fuori onda.
Va bene.
Non
va
gliela
bene.
Dico in onda. Vuoi saperla adesso?
Sì, per me sì.
No, non posso, gliela dico fuori onda.
Va bene, va bene.
Sicuro, sicuro che non vuole saperla
sicuro,
adesso?
Sicuro, sicuro.
Vabbè, gliela dico dopo.
Buon weekend. Salve. A tutti.
Ciao, 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 ciao.